Invito a ritrovarci come un unico popolo. L'icona che ci è stata consegnata dal Papa l'anno scorso, il 14 maggio, all'incontro in San Giovanni con la diocesi, e che è stata poi presa dal Cardinale all'inizio di quest'anno, è l'icona dell'Esodo. Ecco, l'Esodo biblico come un po' paradigma di un popolo che non sapeva più di essere un popolo, schiavo, potremmo dire oggi, delle malattie spirituali, e invitato poi nella riscoperta di un Dio personale, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, a uscire, a fidarsi e a iniziare un cammino che sarà poi non privo di tante fatiche, quello del deserto, però ecco una prospettiva, un cammino verso una terra promessa che per noi è Cristo stesso. Ecco, questo periodo serve e dovrebbe servire a noi proprio per riscoprirci uniti in comunione. Non siamo tanti sacerdoti che lavorano nel proprio ambiente e poi ogni tanto ci incontriamo, ma un popolo che cammina insieme, che condivide insieme. E l'altra settimana all'incontro dei prefetti il padre Sonné, gesuita, ci ha aiutato un po' a metterci in questa prospettiva. Non è facile capire i lineamenti e dove ci porterà. Don Angelo, il cardinale, ha usato l'immagine un po' di un cantiere, no? La diocesi è un momento in cui si mette su un cantiere. Quando c'è un cantiere tutto un po' non si capisce dove. Però ecco, ci fidiamo che tutto questo lavoro, anche se lì per lì vediamo che non sembra darci risultati, però è necessario, no? Per rimetterci in marcia. Però lascio subito la parola a Don Andrea, perché lui potrà stare con noi un'oretta e quindi il tempo necessario per quello che ci dirà, e poi per una risonanza, qualche domanda.
Okay. Per me è molto difficile parlare a voi, perché è un ambito molto peculiare, anche con delle sue dinamiche, che richiede molto tempo per essere conosciuto, no? E d'altro canto è difficile perché la vita è difficile, la vita è nuova, nella vita succedono ogni volta delle cose che uno non si aspetta, e quindi è difficile perché la vita è difficile, no? Però io ho meditato, ho pregato un po' su, ho riflettuto e vi dico quello che mi viene in mente. Partirei proprio da questa cosa. Diceva Don Paolo, noi stiamo andando verso una terra promessa, no? L'Esodo è andare verso una terra, e io credo questo non si debba dimenticare, cioè l'Esodo è in vista di uno Stato. Gli esegeti oggi ancor più, l'esegesi storico-critica riconosce che nell'Esodo già si parla delle future leggi, come sono divisi i campi, come si fa l'eredità, chi guida lo Stato, chi governa, il Tempio. Cioè è un cammino che però non è un cammino ingenuo, ma è un cammino che ha a che fare con una realtà che poi l'Israele è sedentario, no? E direi che questo è particolarmente importante per voi che siete, oltre a essere preti, ed è un onore per voi questo, voi siete in qualche modo, esagero la parola, funzionari dello Stato. Cioè voi avete un compito doppio, voi prendete uno stipendio direttamente, diciamo, dall'ente Stato, no? Come insegnante di religione. E è peculiare questa vostra cosa, e se volete, questo è un primo punto, secondo me, bello, forte, che, di cui bisogna essere non paurosi, ma fieri. Che cosa vuol dire questo, no? Vuol dire che la vostra presenza, così come la vedo io, poi perdonatemi, dibatteremo, no? Cioè, vuol dire che lo Stato riconosce che la salute ha bisogno di un conforto spirituale, che la libertà del malato, se vuole accedere alla comunione, a una parola di conforto, alla confessione, all'unzione degli infermi, fa parte del suo processo di guarigione. Sapete che proprio la cosa grande della Chiesa Cattolica è che noi abbiamo aperto la strada alle intese con gli altri culti, no? Sapete che c'è un'intesa in questo momento con i buddisti, con le due unioni buddiste, con i valdesi, con i battisti, con i luterani e così via. Non c'è con i musulmani ancora perché non c'è un'intesa, perché i musulmani non si mettono d'accordo, no? Ma la presenza della Chiesa ha aperto nello Stato la possibilità anche ad altri ministri di altri culti di accedere al servizio di spirituale delle persone, no? E questo è un aspetto di quella grande realtà della dottrina sociale della Chiesa, che è la sussidiarietà. Cioè vuol dire non che noi aiutiamo lo Stato, ma che è lo Stato che aiuta noi. Cioè noi non stiamo rubando i soldi allo Stato. Anzi, lo Stato non potrebbe vivere senza la Chiesa, senza i buddisti, senza gli ebrei. Cioè, sapete che nel mondo ci sono come due visioni opposte, no? C'è la visione statalista, dove c'è lo Stato e l'individuo. Lo Stato comanda sull'individuo, e c'è la visione individualista, c'è l'individuo che si rapporta con lo Stato, no? La visione sapiente cristiana che illumina la Costituzione italiana e che fra lo Stato e l'individuo sono le realtà intermedie che preesistono allo Stato, la famiglia, la Chiesa. Lo Stato non potrebbe vivere senza le famiglie, arriveremo poi subito anche a questo. Una delle grandi crisi è che se la famiglia va in crisi l'Italia non regge più a livello economico, perché lo Stato non fonda lui la famiglia. Lo Stato è qualcosa di transitorio che può cambiare, si può allargare, può diventare l'Europa, ma quello che non si può toccare è la famiglia, perché dove crolla la famiglia lo Stato non può più vivere. Cioè c'è qualcosa di intermedio fra lo Stato e l'individuo, no? E la Chiesa è una di queste cose che è nato dalla libertà dei cittadini. I cittadini hanno creato questa cosa, e questa cosa sostiene l'ospedale. Io credo che se noi togliessimo voi dagli ospedali, gli ospedali starebbero molto peggio. Gli ospedali hanno bisogno di una persona che consola, che parla, che incoraggia, che tesse le relazioni. Non è un ruolo di per sé istituzionale, ma la consapevolezza che questa cosa fa parte delle dinamiche della vita. Se volete lo dico non in senso rivendicativo, cioè oggi le persone hanno un tono di ma la Chiesa invade le cose, oppure all'opposto, ma invece serve un tono, secondo me, di profonda consapevolezza della necessità di questa cosa, che diventa una gioia, diventa una fiducia, una consapevolezza. Voi state aiutando lo Stato e i credenti, cioè voi state aiutando una doppia realtà, no? Pensate che questa cosa vale per qualsiasi cosa. Radio Radicale vive perché c'ha i soldi dello Stato. Per me Radio Radicale ci deve essere lo Stato, perché noi abbiamo bisogno. Radio Radicale non è stata fondata dallo Stato, preesiste, ma abbiamo bisogno. I centri sociali non pagano l'IMU, la gente di estrema sinistra, l'arcigay non paga l'IMU, ma è normale, perché queste associazioni, così la Chiesa Cattolica, ma cioè queste associazioni sono ciò che tengono unito il paese, ciò che danno relazione, no? Voi siete dentro una struttura che non è vostra, sembra quasi che siate in alcuni momenti ospiti, ma in realtà la consapevolezza di essere a casa nostra lì, non in un senso rivendicativo, capite bene, che poi ci alienerebbe il simpatico, ma in un senso di profonda consapevolezza, cioè io sono lì. E l'esodo è un cammino verso la costituzione di una comunità che ha una struttura anche sociale, statale. Cioè non si può vivere in maniera anarchica, che ognuno fa. Cioè c'è bisogno di un ospedale, c'è bisogno di un'educazione dei bambini, c'è bisogno di accompagnare i morti e così via, no? Cioè c'è bisogno di tutto questo. Pensate che anche gli stati più laicisti, per esempio se c'è la guerra, hanno i cappellani militari. Perché? Perché poi quando i ragazzi vanno a morire hanno bisogno di uno che gli sta vicino. Ma l'altra cosa che mi sembra bella, subito per dirvi anche appunto il mio incoraggiamento, la mia, voi capite che l'altra cosa decisiva è per la fede. Cioè voi siete fra virgolette ministri dello Stato per certi aspetti, ma insieme voi siete chiaramente dei preti, siete del... Io credo che una crisi che noi abbiamo, e dobbiamo averlo chiaro anche qui, non in senso rivendicativo, ma capire il valore della vostra presenza, il valore profondo, no? Noi abbiamo un modo di vivere a volte la vita credente che ha dimenticato il valore dei sacramenti. Noi abbiamo la maggior parte delle persone che muoiono senza più l'unzione degli infermi. Per me è una cosa gravissima, spaventosa, cioè è una cosa di cui sarebbe da parlare, no? E fra l'altro il popolo ebraico, come sapete, muoiono tutti nel deserto. Cioè, voi ricordate anche che la vita non è che è eterna su questa terra, no? Entrano solo Giosuè e Caleb, solo due passano nella terra promessa, cioè è la generazione dopo che entra, ma tutti quelli che sono al deserto muoiono, compreso Mosè, prima di entrare nella terra, e poi entrerà la generazione successiva, no? Pensate il valore della penitenza. Pensate il valore dell'Eucarestia, cioè, dico questo per dirvi la mia stima profonda per Don Paolo, a cui voglio molto bene, e per tutti quanti voi, anche se non vi conosco bene tutti, no? Cioè, ha senso camminare, fare memoria, ringraziare, chiedere perdono? Perché noi siamo convinti che un malato senza l'unzione di infermi non può vivere. Non può vivere senza penitenza, cioè, è una cosa, è una questione di vita o di morte. Gli cambia tutta la vita. Dare l'unzione di infermi vuol dire mandare uno in paradiso. Io questo lo credo profondamente, cioè è questione di vita o di morte. E non è solo questione di vita o di morte il paradiso, ma è come tu vivi la malattia, cioè la vostra presenza realmente cambia la vita. L'esodo è importante perché cambia la vita. Cioè, se fosse un giocherello, se fosse, beh, facciamo risico nel deserto, camminiamo, sconfiggiamo, cioè un giocherello. No, nel deserto si muore, nel deserto si vive. Per me è bello, ve lo dico io così dall'esterno, ecco, cioè, ridarvi, se volete, dal mio punto di vista, la convinzione che dovremmo avere tutti noi preti, che realmente nell'accompagnamento dei malati e nella morte dei malati si gioca un momento decisivo. Un malato che muore in grazia può salvare una vita pessima di cattiveria, di che ha fatto, di lontana. E a un certo punto capisce che c'è, deve dare una parola al figlio, deve. Cioè, sono questa convinzione che si gioca la vita. Io ho avuto mia mamma, io ho avuto due genitori morti di tumore, tutti e due. Mia mamma in ospedale volle due volte l'unzione degli infermi, perché lei voleva vivere da cristiana la malattia. Cioè, diceva, io prima dell'operazione non sapeva di dover morire, infatti morì poi dopo, tempo dopo l'operazione. Però diceva, io ho bisogno di avere questa forza, no? Voi sapete che questa cosa è in qualche modo dimenticata un po' dalla Chiesa, no? Cioè, ma dai, ma che parrocchia, ma che te importa, ma quello non viene in Chiesa, ma muore, ma chi se ne... Cioè, no! Cioè, non stiamo, come dire, voi state giocando con la vita, voi avete un servizio bellissimo per la vita, no? Parlare dell'esodo, ringraziare, ma quante persone sono state salvate, quante persone hanno vissuto con dolcezza la malattia. Io, un'altra cosa della mia famiglia, io avevo un viceparroco molto particolare, mio padre, che era molto timido ma era molto bravo, lui gli fece per esempio un piccolo film quando stava in punto di morte come testamento a noi figli, non l'abbiamo visto una sola volta perché è una cosa proprio strappalacre, ma lui ha fatto sì che noi ascoltassimo una parola di nostro padre. Voi sapete che il mondo dice no, non deve sapere che muore, cioè tutti sanno che quello muore, ma tutti fingono che non sta morendo, no? Cioè c'è come questo ruolo di stare vicino al malato sperando che guarisca, e poi la maggior parte guariscono perché se gli ospedali sono bravi, ma poi ci sono anche quelli che muoiono. E in questo senso, in questo cammino dell'esodo, no, voi avete un ruolo specifico. Nell'esodo viene fondato il sacerdozio, cioè vengono già scelti i Leviti, Aaron e così via, no? A me piace dire, così, per darvi coraggio, no? Noi preti siamo al servizio del sacerdozio comune, è vero, cioè per certi aspetti noi potremmo dire che il popolo di Israele è più importante dei suoi sacerdoti. È vero che Aronne è a servizio, è vero che noi siamo a servizio del popolo di Dio, però è vero un'altra cosa, che se non c'è il sacerdozio ministeriale, il sacerdozio comune non può sussistere. Cioè, un laico che non ha la penitenza, che non ha l'Eucaristia, che non ha il sacramento degli infermi, non riesce a vivere il sacerdozio comune. Cioè, è vero che loro sono per certi più importanti e che loro sono, per esempio, la Chiesa, non siamo noi preti la Chiesa, no? Però guai se noi dimentichiamo che noi abbiamo un ruolo decisivo nella Chiesa, cioè loro hanno bisogno dell'Eucaristia. Voi permettete ai malati di essere cristiani. C'è come un gioco, e poi d'altro canto loro ci danno una testimonianza, ci aiutano. Però noi abbiamo un compito che è reale, che è vero, che è grande. No? Terzo punto, mi si segue più o meno, sì? Io così provo a dare anche una lettura del tempo presente in cui situare questa nostra cosa. No? Io amo sempre situare quello che facciamo come Chiesa nell'ambito del contesto in cui noi viviamo, no? Perché poi vi trovate appunto in una struttura, in uno stato, in una visione della malattia, una visione dei sacramenti, cioè siamo noi, ma noi facciamo quello che vogliamo, dobbiamo... Noi siamo in un momento, secondo me, di una crisi spaventosa della laicità. Uso questa espressione un po' forte, ma noi siamo in un momento veramente difficile del paese. La laicità tende a dire che siamo in crisi noi cristiani, un po' è anche vero, ma per me la cosa veramente spaventosa è noi ci troviamo in un contesto dove non regge più nulla. Pensate solo per fare un esempio, no? Repubblica ha perso in 10 anni il 35% dei lettori. Cioè immaginatevi se avessimo perso noi il 35% dei fedeli. Cioè c'è una crisi spaventosa per cui alcuni quotidiani non rappresentano più il paese. In questo momento c'è un dibattito, come sapete, su Repubblica molto interessante sull'elite che governa, perché l'elite hanno perso il contatto con il popolo, con il paese, no? Ma è un dibattito, a mio modesto avviso, molto fumoso, molto così. Se voi prendete, per farvi capire il problema di questa crisi, vi leggo solo alcuni passaggi, mi sono studiato bene, sapete che la Caritas ha fatto una sintesi, ogni anno fa un rapporto, no? Analizza quelle le richieste dei centri d'ascolto, eccetera, e ha dato una sintesi, è veramente interessante, e uno capisce come la politica non parla dei problemi dell'Italia, no? Vi leggo solo qualche passaggio. 3 milioni di italiani dichiarano di non avere alcuna relazione esterna alla famiglia. Le persone senza dimora superano in Italia le 50.000 unità, 50.000 persone che non hanno un posto dove dormire. A Roma il numero delle imprese che hanno chiuso negli ultimi 5 anni è pari a 16.000 unità. La città impoverisce e invecchia a vista d'occhio. Quanti giovani che non studiano e lavorano, i cosiddetti NEET, negli ultimi 10 anni sono aumentati del 68,3%. La prima tra le difficoltà registrate dai centri d'ascolto fa riferimento a fragilità lavorative. Non c'è lavoro, la gente perde lavoro, la gente, i cinquantenni, i sessantenni, i giovani non hanno lavoro. Sono molto più numerosi tra gli utenti i celibi, nubili, conviventi, separati e divorziati rispetto ai coniugati. Perché dove c'è la famiglia, la moglie, i figli, dove c'è la famiglia? Pensate, voi vedete la solitudine di alcune persone negli ospedali, no? Cioè, voi vedete subito chi ha una moglie, chi ha un marito, chi non ce l'ha. Pensate a questa ragazzina che è morta sulle piste da sci, io immagino cosa dirà la madre, siamo separati, siamo andati solo mio padre, il padre e lei, se ci fosse stata io. Cioè, il fatto, ci sono dei dolori, dei drammi che non vanno affrontati in maniera moralistica, ma che sono reali. Cioè, la crisi è che nessuno in Italia si occupa di questo. La crisi della famiglia vuol dire crisi economica. Vuol dire solitudine, vuol dire rabbia. La rabbia viene da tutta questa gente sola che smadonna per strada. Cioè, io ho paura di suonare il clacson, perché voi sapete che se una persona vi può fermare e picchiare per strada, cioè la gente è così arrabbiata per strada, che non è arrabbiata con chi, è arrabbiata con me che guido normalmente, che suona uno che sta in seconda fila e così via. La percentuale più elevata nel consumo di bevande alcoliche si riscontra tra gli adolescenti di 16 o 7 anni e tra gli ultra 65 anni. Nelle famiglie della capitale più si fanno figli, più si è poveri. Ultima battuta, i minori migranti che risultano irreperibili sono complessivamente 4.677. Che vuol dire che non funziona l'accoglienza, non funziona l'integrazione, cioè arrivano dei minori, 15 anni, 16 anni, 17 anni, scompaiono, nessuno sa dove stanno. Allora, capite che questa vostra presenza, la nostra presenza è una presenza veramente, parlavamo con Don Paolo di periferia, di aiuto, di gente che sta, cioè che è lì nell'ospedale, è lì a chiedere la penitenza, ma è anche gente a volte che ha dei legami affettivi molto tenui, ha dei problemi enormi di vita, e noi è chiaro che non è che glieli risolviamo, ma quel ricreare un tessuto è una cosa di una grande bellezza e anche, se volete, di una grande responsabilità, e un dolore che noi sentiamo quando non ci riusciamo. Quarto punto. Io direi che questo cammino dell'esodo proprio ci fa capire: senza Dio non si può andare avanti. Cioè la comunione non avviene solo perché noi ci cerchiamo gli uni con gli altri. È troppo debole, siamo troppo diversi, siamo troppo complicati gli uni rispetto agli altri, no? Cioè se uno dicesse: io devo andare verso i fratelli della diocesi, verso questo, verso quest'altro, perché ci troviamo simpatici, questo elemento è troppo fragile. La radice ultima delle malattie spirituali, ci sta dicendo Don Angelo, è la filautia, è l'autosufficienza, cioè è dire: io non ho bisogno di Dio. Io non ho bisogno che Dio guarisca anche la mia mancanza di comunione, la mia mancanza, e hanno bisogno i malati, hanno bisogno i medici, hanno bisogno gli infermieri, cioè no, non è un discorso sempre auto colpevolizzante, è proprio una consapevolezza del bisogno di una guarigione, di una grazia. La parola grazia, pensate quante volte Papa Francesco ripete il grande peccato che è il pelagianesimo, no? Sapete che il pelagianesimo è l'idea che io ce la faccio da solo, non ho bisogno di pregare per i confratelli, non ho bisogno di pregare per il vescovo, non ho bisogno di... Cioè c'è un atteggiamento spirituale, pregare per i confratelli, non è solo mangiare con i confratelli, ma dire: Signore, illuminalo, aiutalo, dammi a me la forza di volergli bene, aiuta i medici, aiuta i malati, cioè... Cosa che tutti noi facciamo. Oggi, mentre pensavo queste cose, ho celebrato la messa stamattina qui, pensate quanto noi preghiamo per la comunione, no? Manda il tuo spirito perché raccolga la Chiesa nell'unità. Cioè noi preghiamo continuamente perché noi sentiamo che l'unità non viene solo dalle nostre forze, no? Mi ha colpito fin da ragazzo, mi piacerebbe andare a vedere questo posto. Sapete che Bonhoeffer, questo grande teologo luterano che è vissuto a Finkenwald e che poi è diventato polacco, adesso un altro nome, io vorrei, adesso sta in Polonia, vorrei andare a vedere questo posto. Lui ha fondato questo piccolo seminario e ha scritto un libro sulla vita comune, si chiama La vita comune, che è una specie di riflessione. Lui diceva: la comunità come comunità psicologica si incrina molto presto, cioè voi portate dei ragazzi, diceva lui, l'estate in un campo, dopo tornano, siamo tutti amici, siamo tutti, poi dopo un mese tu le vedi che non si vogliono più bene, appena c'è un problema, appena una ragazza si mette, appena uno critica, no? Lui diceva: non c'è, da luterano proprio, non c'è comunione se io non mi abituo a vedere l'altro come colui per il quale Cristo è morto, colui per il quale Cristo ha dato la vita. Cioè l'altro è così importante che Cristo è morto per lui, che Cristo ha dato la vita, no? E pensate che in Numeri 11:4-6, mi ricordavo l'aggettivo, l'ho trovato, addirittura il popolo dell'Esodo viene chiamato la gente raccogliticcia. La gente raccogliticcia fu presa da grande bramosia e anche gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Il popolo raccogliticcio vuole la carne. Tra l'altro particolare, a me piacciono sempre questi particolari divertenti, ne ho parlato anche nelle nozze di Cana, il valore del vino, cioè chi non ama il vino non può essere cristiano. Così la carne, cioè noi non siamo vegani, o se uno vuole essere vegano lo sia pure, però basta che non rompa le scatole agli altri. Cioè Gesù mangiava la carne, il popolo voleva la carne, Gesù mangiava i pesci. Uno dei drammi dei nostri ospedali è che si mangia malissimo, voi sapete, c'è uno dei problemi che noi abbiamo, e che dove non c'è anche la carne poi la gente non ce la fa ad andare avanti. E direi, quinto punto, la comunione in qualche modo, e questa è la nostra forza, già c'è, Cioè, il problema è riscoprire e lavorare, pensate come l'ecumenismo dica che ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide. Cioè, vale con i luterani e non vale fra di noi preti, fra religiosi, fra persone straniere, italiane. Cioè, noi siamo già una sola carne, un solo corpo, no? Noi lo sappiamo, cioè non c'è, lo sapete, non c'è peccato segreto che fa uno di noi, e questo è il nostro dramma, che non pesi sugli altri. Cioè noi non solo abbiamo un problema ogni volta che c'è uno scandalo sessuale di un prete, ma noi abbiamo un problema anche se un prete non fa il breviario, se non dice, cioè noi sappiamo che la vita è una comunione di grazia. E così come viceversa, c'è uno che va e dà unzione, uno che dà un sorriso, quella cosa segretamente crea, la comunione non è fatta solo di gesti che facciamo insieme, no? C'è uno scambio dei meriti, sono i meriti della Chiesa che in sovrabbondanza tornano, no? Noi lo vediamo che tutto questo ci fa del bene. Sapete che in Esodo 19, al versetto 2, mi colpì molto questa cosa, Israele viene chiamato per la prima volta Israele, cioè in realtà Israele prima dell'Esodo non è ancora un popolo. Sapete che fino a Giacobbe sono solo delle famiglie, no? Giacobbe si chiamò Israele perché da una persona diventano 12 tribù, però ancora in realtà per la prima volta, dicono i rabbini, Israele viene chiamato Israele quando si dice Israele si accampò davanti al monte. È la prima volta che Israele è un popolo quando si accampa per avere l'alleanza, avere le tavole della legge, avere il sacrificio, la grazia e così via. Cioè noi siamo Israele, siamo Chiesa intorno a Gesù, però questa cosa già c'è perché Gesù c'è. Mi è tornata in mente una cosa che penso nella sua semplicità, e alcune delle cose che dico io sono anche abbastanza semplici, c'è un libretto veramente aureo, aureo per me vuol dire che è una cosa meravigliosa, cioè che io consiglio, un piccolo libretto di von Balthasar, si chiama Vocazione. Von Balthasar spiega in questo libro che non c'è fede cristiana senza vocazione, ma che ogni vocazione è una convocazione, e che ogni convocazione è una provocazione. Cioè, noi siamo cristiani perché siamo stati chiamati da Dio. Quindi ognuno di noi vede il fratello dicendo, per quanto sia strano, diverso da me, Dio l'ha chiamato. Cioè, riconoscere una dignità incomparabile. E anche a volte non crediamo nei... A volte, come sapete, ci sono dei preti che non credono più nella loro vocazione, cioè non credono più che Dio li abbia chiamati. La crisi non è solo psicologica, noi abbiamo delle crisi che sono spirituali, cioè, ma Dio vuole che io faccia il prete. Se questo è vero, il coraggio lo trovo, no? È una vocazione, ma è una vocazione a stare insieme, una convocazione, cioè Israele viene convocato sotto il monte, quindi non si può stare da soli, non c'è niente da fare. Dio ha chiamato te, ha chiamato quello, ha chiamato quello, tu non li avresti mai scelti. Immaginate se voi doveste andare a un colloquio di lavoro e Dio dovesse dire prendiamo i migliori per gli ospedali o i migliori per l'università o i migliori per la catechesi, cioè probabilmente farebbe delle scelte, come dire, diverse con i criteri di un'azienda, no? Però noi abbiamo una forza che Dio ci ha chiamato e ha chiamato quegli altri, a chi li ha chiamati con noi, no? Ed è una provocazione, cioè noi siamo chiamati per gli altri. Io credo che non si riesca mai a fare comunità se non aprendosi alla missione. E una comunione che solo per noi, per stare bene, non funziona. Provocazione è bello come termine, no? Cioè, sapete, una ragazza provocante, no? Che muove il sedere, muove le gambe, si mette, cioè, vuol dire ti chiama andare dietro, no? Noi siamo chiamati per chiamare, siamo chiamati per le persone, per gli altri, siamo chiamati insieme perché la Chiesa chiami, perché la Chiesa chiami tutti quanti. E aggiungerei a questo una cosa a cui io tengo molto su questa questione della comunione. Una delle cose più belle, secondo me, di Papa Francesco, ed è una delle cose che è un po' tenuta da parte, cioè anche da quelli che l'apprezzano non parlano, è raro sentir parlare di questa cosa, Papa Francesco, una cosa che è fastidiosa, perché è una provocazione, ma lui ha un'ecclesiologia, io uso questa parola, popolare. Cioè l'ecclesiologia di Papa Francesco non è un'ecclesiologia gruppo, scusate l'espressione un po' così, io mi diverto a usare questi termini, noi abbiamo un'ecclesiologia a volte che è gruppettaristica. Quelli che hanno la stessa idea, quel piccolo gruppetto di laici, quelli che fanno Lectio Divina. Papa Francesco ha un'ecclesiologia popolare, ecco il vostro rapporto con i malati, con la gente semplice, cioè si bacia la Madonna, si dice il rosario, si accarezza il bambino, si dà un bacio al vecchio, si sta con... cioè chiunque sia è figlio di Dio. È popolare nel senso che è proprio di tutti, cioè è un'idea di popolo di Dio, è una specificità, perché il concetto di popolo di Dio c'è da sempre, c'è nella Lumen Gentium, no? Papa Francesco interpreta questo popolo proprio in questo senso, no? E io credo che questo possa aiutarci anche molto a capire il senso del servizio, il senso dello stare insieme, il senso di stare tutti insieme, di non escludere, no? Questa inclusione dove si è il popolo di Dio, cioè, ma perché quello è una vecchietta e allora? E quello è un giovane e allora? E quello è un intellettuale, quello è un ignorante, quello è... cioè, e allora? Questo è il popolo di Dio, cioè il popolo di Dio è raccogliticcio, non è un popolo, diciamo, di grandi, di persone che hanno le stesse convinzioni e così via. No? Qui parla qualcun altro, c'è un'interruzione. Bene. Ultimi due punti ancora e poi facciamo qualche domanda. In questa chiesa che cammina, ringrazia e scopre anche i suoi limiti di comunione, cioè c'è questa comunione, c'è, ma noi abbiamo dei limiti evidenti di comunione, cioè non si può negare, no? Io credo che sia fondamentale riscoprire il fatto che ognuno è veramente portatore di qualcosa che noi non abbiamo. Vi faccio un esempio, perché mi piace essere poi estremamente concreto, no? Io ho un po' paura quando si parla solo di San Francesco d'Assisi, perché San Francesco è un carisma. Se solo Francesco è cristiano, allora nessuno di noi lo è, compreso il Papa. Perché Francesco non toccava il denaro, perché Francesco non aveva una casa di sua proprietà. Sapete che Francesco creò il terz'ordine francescano esattamente per le famiglie, per dire chi è laico deve avere una casa, deve avere un conto in banca, perché sennò come educa suo figlio? Cioè il terz'ordine francescano è un carisma diverso dal consacrato francescano che vive povertà, castità, obbedienza. Francesco, se aveva un istinto sessuale, si buttava nei rovi, e se un marito ha un istinto sessuale verso la moglie, invece non si deve buttare nei rovi, anzi deve dire meno male. Cioè sono due carismi complementari. Pensate Francesco che è un gesuita ed è un francescano, no? Cioè, è evidente che Francesco è un gesuita, no? Cioè che parla del discernimento, cioè guai se non avessimo i gesuiti. Guai se non avessimo le persone della sanità, le persone della cultura, le persone della catechesi. La comunione è data dallo scoprire che queste diverse cose hanno forza se ognuno dice, se un prete di parrocchia dice ma meno male che ci stanno i cappellani, come faremmo senza i cappellani ospedalieri? E se un cappellano ospedaliero dice ma meno male che ci stanno i parroci, ma come faremmo senza i parroci? Cioè sono due realtà che sono assolutamente fondamentali. Francesco era Francesco perché diceva io amo il Papa e sapeva che c'era bisogno del Papa. Cioè Francesco, lui aveva un suo carisma, ma lui riconosceva il carisma papale. Cioè era un riconoscimento, il Papa doveva riconoscere il carisma di Francesco. Cioè era questa cosa è per me uno dei punti fondamentali della comunione, dove, pensate, noi siamo qui in un rapporto fra la pastorale d'ambiente e la pastorale territoriale, no? Da un lato per me è evidente che la pastorale territoriale è fondamentale, cioè sono 50 anni che si dicono che le parrocchie stanno per morire e l'unica cosa che resiste nel mondo sono le parrocchie. Cioè, chi dice che le parrocchie stanno per morire è uno che non capisce niente di chiesa, di spirito. Le parrocchie sono una cosa, sono talmente forti dello spirito che nonostante tutti i teologi le denigrano, continuano a esistere. Ma guai se non esistesse una pastorale universitaria degli ospedali, dei luoghi di lavoro, della politica. Cioè, la comunione è questa stima, se volete, reciproca. E voi siete a volte quelli che dicono ma c'è il parroco, ma vai da quel mio amico, conosco il parroco di là, e il parroco, cioè fate la supplenza, e quelli maledicono il parroco e voi... Cioè è un rapporto di comunione che è forte, cioè voi siete la forza delle parrocchie e le parrocchie sono la forza vostra, cioè questa stima reciproca è qualcosa di grande. L'ultimo punto, in questa difficoltà, c'è questa cosa, se volete, dell'ecclesialità, in cui anche qui c'è qualcosa che esiste e c'è da camminare. Ho messo questo titolo, la disponibilità. Cioè, se volete, voi vi accorgete che i problemi ci sono, per esempio nell'ecclesialità, nella comunione, quando uno di noi viene spostato. Quando uno di noi viene messo con dei confratelli nuovi, quando va via uno, arriva un altro, e voi vedete che cosa fa quello che è andato via. Che in qualche modo, che cosa fa quello che arriva, che cosa brucia di quello, se trasmette le cose che ha imparato. Cioè, noi ci sono dei momenti dove si vede che noi dobbiamo crescere in questo rapporto, no? Pensate quanto è faticoso nelle parrocchie quando cambia un parroco e non ti trasmette il tesoro di conoscenza. Io lo vedo nell'università, a volte è difficilissimo lavorare in università, c'è un cappellano che fa una fatica incredibile per conoscere i professori, eccetera. Va via e si ricomincia da zero, cioè è difficilissimo avere un rapporto con i medici, con gli infermieri, e se c'è uno che ti dice te li presento, cioè cambia tutto se c'è un passaggio di consegne o se ognuno vive la sua cosa come personale, e sia come la riceve sia come la fa, no? Noi lo vediamo sempre quando pensiamo a chi c'era prima di noi e quando pensiamo a chi verrà dopo di noi, no? Cioè come si vive questa cosa, no? Eppure noi abbiamo in qualche modo un antivirus, dico io, abbiamo un antivirus nel senso che, pensate, chi di voi è religioso, cioè chi di voi è religioso sa che non c'è vita religiosa senza la vita comune. Cioè il religioso deve essere uno che testimonia la grandezza della vita comune, perché lo sa, la promessa ce l'ha nel DNA proprio, no? Pensate ai diocesani di Roma, no? Noi diocesani sappiamo che si vive insieme in parrocchia, si vive con gli altri confratelli, mentre nelle diocesi del sud o del nord spesso il parroco e il viceparroco stanno in posti diversi, no? Nel nord il parroco sta nella parrocchia, il viceparroco sta nell'oratorio, nel sud ognuno sta a casa con la sorella, la mamma, eccetera. Noi a Roma abbiamo questa tradizione proprio di vita comune, no? Di vita dove più noi proprio stiamo insieme, questa cosa cambia tante cose, no? E in particolare mi è venuta in mente una cosa che mi disse una volta un mio amico prete, che mi colpì delle dinamiche della vita comune, delle dinamiche dell'Esodo. Voi vedete che nell'Esodo ci sono continue litigate, no? Cioè litigano fra Mosè, Miriam, Maron, cioè c'è un continuo discutere di cose. Questo mio amico mi diceva una volta, mi colpì molto questa cosa, lui aveva criticato il vescovo. Non Don Paolo in questo caso, perché ma il vescovo si era un po', diciamo, stranito, dice ma lei mi sta... E lui lo guardò e gli disse, guardi che io ho la libertà di dire, cioè io devo dirle quello che penso, ma lei sappia che io esco da qui, dal suo studio, e io non parlerò mai male di lei. Se lei mi dice di fare il contrario di quello che io le ho detto, io lo farò, perché lei è il vescovo, cioè io devo avere la libertà di dirle questa cosa non va, per me non va bene, ma se lei mi dice si prosegue così, io obbedisco. Mentre sarebbe molto peggiore il contrario, che io non le dico adesso in presenza che cosa, quali sono i problemi, e poi invece dopo lo dico all'esterno quali sono i problemi, no? Cioè la comunione non è data dal non avere differenze. Ma anzi, la differenza è la libertà, la parresia, no? Di dirsi nelle sedi adeguate, nel dialogo personale, chiamare l'altro a tu per tu e dire, senti, ma perché fai sta cosa, no? Però poi non dirla a uno esterno, non dirla al contesto pubblico, cioè proteggere il fratello all'esterno, mentre io nell'interno ho una dialettica reale con lui, cioè ho un confronto, no? Ecco, questo era quello che così volevo provare a dirvi per attualizzare nella pastorale sanitaria questo fatto del cammino di questo popolo che cammina insieme e va verso la terra promessa.